Salve, grazie di essere qua alla nuova puntata del podcast Castello d'Autore a Castel Fiorentino. Qui con noi oggi c'è Vanni Santoni, che è anche un amico, un caro amico, autore della Verità su Tutto, pubblicato da Mondadori. Ringrazio anche i media partner di questo podcast Rassegna, La Nazione e Radio Toscana, che permettono anche di riascoltare questa conversazione. Grazie Vanni, grazie di essere qui.
Buonasera.
Senti Vanni, andiamo direttamente al punto. In un articolo che ho scritto per La Nazione qualche settimana fa, presentando il tuo libro e spiegando insomma perché fosse così importante, mi sono permesso, tagliando anche un po' l'accetta, l'articolo e le considerazioni, di dire che insomma è il libro più politico che tu abbia scritto. Andando anche un po' in controtendenza rispetto ad altre recensioni che c'erano state nelle settimane precedenti, in cui si metteva l'accento soprattutto e anche giustamente sulla parte della meditazione, della riflessione anche filosofica. Il libro racconta la vicenda di Cleopatra Mancini, una trentenne sociologa che a un certo punto della sua vita entra in una specie di crisi, oppure semplicemente alla ricerca di qualcosa. E si mette alla ricerca, un percorso lungo ed estenuante che la porterà a fare alcune scelte di vita e poi anche a fondare una comunità di cui diventerà a capo. Queste scelte hanno a che fare anche con il potere. E io, insomma, Vanni, ti volevo chiedere le scelte di vita che lei fa, la scelta di fondare una comunità, la scelta di diventare appunto, come si dice, una imbonitrice. Ecco, Vanni, ti volevo chiedere, insomma, ne abbiamo parlato spesso, se questa lettura sociopolitica del tuo libro esaurisce una parte di quello che volevi dire o se sono io che sono andato, diciamo così, oltre, grazie anche alla mia sensibilità.
Dunque, intanto grazie Davide, grazie alla libreria Rinascita di Empoli per essere qua con La Verità su Tutto. E dunque, questo libro racconta la storia di un percorso di ricerca spirituale, o almeno così si presenta a prima vista. Questo lo fa collegare a una serie di filoni molto vasti, non solo letterari, ma anche potremmo dire sapienziali, perché il tema della ricerca spirituale, della redenzione, della ricerca di una illuminazione o di una santità attraversa più o meno tutte le tradizioni, tutte le grandi tradizioni letterarie e spirituali, sia orientali che occidentali. Il riferimento più ovvio che può venire alla mente è il Siddhartha di Hermann Hesse, in cui appunto queste due tradizioni si incontrano e forse essere visto in prospettiva fa anche un po' di appropriazione culturale, però la fa con molta grazia, con molto rispetto, quindi alla fine è un punto d'unione fra una visione occidentale comunque e le filosofie orientali, in cui di fatto, come tutti sapete, il Siddhartha racconta in altro modo la storia non del Buddha, perché poi lo incontra all'interno della vicenda, ma di un Buddha, perché Buddha si sa che in realtà sono molti. Andando un po' più indietro, sempre nel catalogo Adelphi, si può trovare un testo chiave della tradizione buddista tibetana, La vita di Milarepa, in cui questo Milarepa era un ladro e un assassino che si redime e diventa poi un santo. Ma anche sul nostro emisfero tradizioni di questo tipo sono piuttosto frequenti, basti pensare a San Francesco, che non era proprio un killer, però era comunque un rampollo scapestrato prima diventare un santo, oppure lo stesso San Paolo, no? Cioè, è quasi come se fosse una sorta di macromito, un archetipo narrativo che ciclicamente torna. La differenza sostanziale qua però è che questo libro, La verità su tutto, si svolge oggi. Questo porta con sé tutta una serie di differenze, sia a livello narrativo sia a livello interpretativo, come tu anticipavi. Intanto a livello narrativo sorgono problematiche che certamente non sarebbero sorte nell'India del VI secolo o nel Medioevo nostro degli ordini mendicanti, nel senso che a quei tempi si viveva sotto un altro paradigma, no? Il paradigma cosiddetto magico-religioso. La magia, la religione, il sacro erano parte della vita di tutti i giorni e in qualche modo filtri base attraverso cui interpretare la realtà. E oggi viviamo sotto un altro paradigma. C'è stato un breve momento, diciamo nel tardo 800, in cui sembrava che il paradigma scientifico, tecnico-scientifico, si sarebbe affermato come paradigma chiave di interpretazione, ma in realtà se ne è affermato un altro, il paradigma psicanalitico, che non a caso è un po' meno scientifico rispetto alla scienza. Spesso si discute, ma la psicologia, la psicanalisi sono veramente scienze, d'accordo? Le scienze sociali più in generale, ci possiamo mettere anche la sociologia tranquillamente, sono veramente scienze? Ovviamente no, sono teorie interpretative, quindi in questo piuttosto simili alle religioni o alle tradizioni spirituali, che in alcuni casi si avvalgono del metodo scientifico, ad esempio si avvalgono della statistica quando c'è da analizzare una mole di dati, oppure si appoggiano a scienze dure come la neurologia. Però la cosa interessante è che non sono effettivamente scienze. Io ho un libro molto curioso che si chiama Il libro dei chakra di Andrea Judith. È un libro che parla dei chakra, ovvero sia dei cosiddetti punti energetici su cui si orienta la meditazione. Questo libro, essendo scritto da un'americana, vuole tantissimo legittimare scientificamente i chakra, cosa che un guru indiano non si sognerebbe neanche di fare, perché è ovvio che i chakra di per sé, o almeno dal punto di vista delle scienze dure che usiamo noi, non esistono, sono semplicemente delle rappresentazioni simboliche di aree del corpo dove è più facile immaginare determinate energie. E per cercare di farlo, questa donna fa un sacco di paragoni con la psicanalisi. Il risultato finale che ottiene nel libro dei chakra non è dimostrare che i chakra sono scientifici, ma dimostrare che la psicanalisi non è scientifica. E questo è molto interessante. Fatto sta che noi oggi viviamo nel paradigma psicanalitico. Lo dimostra anche la prima parola che ha usato per descrivere il percorso di Cleo, crisi. Perché? Perché se una persona oggi decidesse, come fa la protagonista di questo romanzo, di intraprendere un percorso di adesione integrale verso una qualunque linea spirituale, il fatto che Cleopatra vada verso la direzione orientale è incidentale, se si facesse monaca di clausura sarebbe la stessa cosa, molto probabilmente il primo ostacolo che andrà a incontrare sarà quello dei suoi pari, dei suoi amici, dei suoi parenti, dei suoi affetti, dei suoi colleghi, che diranno: io, questa è andata in crisi, e cercheranno in qualche modo di tirarla fuori, perché, come dire, nella nostra società altamente secolarizzata la spiritualità è ammissibile al massimo come hobby. Se tu vai una volta alla settimana al corso di yoga o di meditazione o alla messa, va bene. Se già ci vai 3 volte la settimana, sento odore di bigotto. Se diventa un'attività 24/7, ecco che allora sei una persona in crisi. Questo era un dato molto interessante, però c'era un altro livello che si collega a quello che dici tu, che forse questo è sempre esistito, però nel mondo di oggi è più visibile anche a causa del fatto che esistono i media. Cioè che se si fa un certo percorso e si ottengono determinati risultati, qua per capirsi la storia è quella di una donna che parte da sociologa materialista e fa prima una serie di studi a partire dal problema del male, poi si accorge che la mistica non è esattamente teoria ma prassi, e quindi comincia a visitare le più disparate comunità spirituali cercando qualcuno che abbia fatto della spiritualità una vera e propria pratica, e poi alla fine finirà per fondare la propria comunità. Ora, comunità che crescerà fino a diventare immensa, fino a diventare anche una forza politica, possiamo dire. Io per lavorare a questo libro ho studiato molto, non ho studiato però soltanto i testi sacri delle tradizioni occidentale e orientale, mi sono studiato anche le biografie, i primi libri di personaggi anche altamente discutibili come ad esempio Osho oppure Sai Baba, no? Questi guru, sono solo due quelli più noti in Occidente, ma in realtà ce ne sono state dozzine di guru che quando l'Occidente ha iniziato a interessarsi all'Oriente hanno capito che ci poteva essere da far bene, d'accordo? E tuttora esistono, però in particolare negli anni 60 e 70 ci fu un momento straordinario in cui continuavano a sorgere nuove sette, nuovi culti, nuove correnti spirituali che si ispiravano in modo più o meno vero e più o meno sincretico alle tradizioni per lo più vediche e che a volte diventavano enormi, d'accordo? In alcuni casi poi finendo anche a fare gravi malversazioni. E Osho, forse avete visto la famosa serie TV Wild Wild Country, la comunità di Osho, pur partita con ottime intenzioni perché era una società anche con una un approccio abbastanza laico, no? Con una serie di principi non disprezzabili, poi finì a avvelenare i pozzi di un villaggio americano per così che la gente fosse malata con la salmonella per vincere le elezioni e prenderne il controllo politico. Peggio ancora Sai Baba che materializzava gli orologi dalla manica proprio come un mago Silva, oppure creava la polvere, la vibuti, la cenere sacra. In realtà si è scoperto che usava delle palline di sterco di vacca secco nascoste qua proprio come il mago Silvan e poi le tirava fuori, le sbriciolava e queste palline facevano queste nubi e la gente se le mangiava pensando che fosse polvere sacra. Nella comunità di Sai Baba, quando la comunità di Sai Baba è arrivata all'apice del suo potere con 4-5 milioni di seguaci e gente addirittura nel governo indiano, ci sono stati tipo 5 omicidi irrisolti di gente dell'inner circle, del giglio magico, per usare un termine allegrantiano di Sai Baba, che non era più d'accordo con il capo, è stata tolta di mezzo. Però la cosa che ho scoperto e che è stata estremamente interessante è stata questa, che leggendo i primi libri di un Osho, tu trovi una divulgazione spirituale piuttosto onesta, d'accordo? Anche i primi libri di Sai Baba, certo, sono dei mischioni in cui prendono ovunque, si capisce che sono dei libri fatti da dei furbacchioni, questo non c'è dubbio, ma non sono dei libri fatti da dei furbacchioni malvagi, anzi, sembrerebbero proprio dei libri in buona fede, ok? Quindi il sospetto forte mi è venuto è che queste persone, quando hanno iniziato e quando hanno iniziato una ricerca spirituale che poi li ha portati a essere dei leader spirituali, fossero in buona fede, cioè il loro afflato iniziale fosse positivo. Ma a un certo punto, in qualche modo, il potere li ha corrotti, d'accordo? Il momento in cui si iniziano ad avere 5, 10, 200, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione di seguaci, ecco che entrano in campo dei nuovi fattori in cui non bastano forse nella maggior parte dei casi le forze dello spirito per difendersi. Chiaramente è legittima anche l'altra interpretazione. Una volta una seguace di Osho a cui facevo questo discorso mi rispose in modo abbastanza perentorio, mi disse: ma anche Gesù l'hanno messo in croce. Come dire, chi dice la verità viene sempre frainteso. E era una buona risposta, devo dire.
In effetti sì. Ma senti Vanni, allora, uno dei temi che tornano nei tuoi libri, in tutti i tuoi libri, dagli interessi in comune, che è il primo romanzo che hai scritto e che, quando eravamo più giovani, presentammo insieme in un tour toscano, anche ai fratelli Michelangelo, a questo, è quello anche della provincia. La provincia perché? Perché i protagonisti hanno sempre una qualche origine con il Val d'Arno, con la provincia di Firenze, i fatti si svolgono in questa dimensione, poi in realtà in questo libro si svolgono anche molto, molto, molto più lontano. E, insomma, una volta mi ricordo quando presentavamo appunto gli interessi in comune, non mi ricordo dove eravamo, a Lucca o a Pistoia, insomma io dissi questa cosa e ragionammo attorno al tema della provincia come sguardo su tutta l'Italia, nel senso che l'Italia è fatta di province e quindi poi ogni provincia ha un suo interesse in comune da raccontare, no? Una sua verità su tutto, se vogliamo. E poi appunto hai fatto molta strada, sei cresciuto professionalmente e sei diventato un grande romanziere e hai avuto modo di vederla questa Italia perché nei tuoi tour la giri tutta. Ecco, effettivamente avevamo la stessa impressione sul concetto di provincia, perché l'hai vista tante volte poi.
No, sulla provincia non c'è dubbio, e addirittura è qualcosa che continua a tornare, perché anche adesso mentre ero in tour a Gallipoli, in questa piccola ma frequentatissima libreria Macaria di Gallipoli, c'erano dei spettatori che poi hanno detto: ah, ma certo, ma il mondo raccontato dagli interessi in comuni sembrava il nostro. Ieri l'altro ero a Milano, a Nolo, nel nuovo quartiere in cui vuole stare tutta la classe intellettuale milanese, quindi un luogo diversissimo da Gallipoli in Salento, diciamo, e un ragazzo fa, un ragazzo un po' attempato, poi ho letto in Italia si infila nella categoria ragazzo, secondo un sondaggio, fino a 52 anni, quindi
auguri.
Anche costui era un ragazzo, e disse: sì, ho proprio rivisto i miei 20 anni, la mia provincia, e lui probabilmente veniva da Lambrate, non neanche esattamente provincia, quanto una sorta di quartiere di periferia di Milano, che però un tempo era... Insomma, l'Italia è tutta una grande provincia, è fatta di piccoli centri, anche le cosiddette città quasi sempre sono città in realtà di provincia, e anche le uniche due città che possiamo considerare non provinciali, cioè Milano e Roma, in realtà sono così differenziate poi nei vari quartieri, nei vari hinterland, da riprodurre comunque frattale questo tipo di schema. E questo libro parte dalla provincia, Vallombrosa o Pontremoli sono i luoghi chiave da cui si muove, per arrivare poi al mondo, alla India, al Tibet. Questo però è una scelta anche tecnica. Io credo che per avere i piedi ben piantati a terra si debba partire da ambiti che si conoscono bene, poi a quel punto il libro può volare anche altrove, no? Mentre chi vuole subito cominciare alto o fuori rischia di incespicare. C'è poi un altro aspetto che è interessante, l'ha notato Tommaso Giagni durante la presentazione che si è svolta al Festival Sputnik a Trento qualche giorno fa. Tommaso Giagni è uno scrittore che si occupa in particolare di periferia, romano, e quindi non di provincia, potremmo dire, però lui ha proprio notato un aspetto su cui non avevo riflettuto e che è molto interessante. Cioè lui si è fatto questa domanda, dice: ma non sarà che questo disperato afflato di una Cleopatra Mancini per un'alterità che arrivi addirittura allo spirituale dipenda dal fatto che la città vista dalla provincia promette determinate cose, ma poi quando ci arrivi si scopre che la città italiana di oggi è irrimediabilmente anch'essa provincia e quindi tradisce queste aspettative? Questo è un caso che effettivamente su Firenze si riflette in modo perfetto. Firenze è una città che è stata in passato centro del mondo, ha avuto anche ogni tanto dei rigurgiti di importanza notevoli, e che oggi è svenduta al turismo più deteriore, che non riesce a vedersi diversa da una enorme schiacciateria, no? E certo, se ti ritrovi in un'enorme schiacciateria e la tua aspirazione sarebbe stata quella di essere un intellettuale, come è comunque la Cleopatra Mancini, che è una ricercatrice di sociologia, è possibile che inizi a serpeggiare un senso di delusione che poi si tramuta nella ricerca di qualcos'altro.
È chiaro. Ma senti Vanni, tu uso sempre questa espressione per descriverti. Ora appunto noi ci conosciamo da tanti anni, io ho la fortuna, quando leggo i tuoi libri, di poter cogliere anche un sottotesto, nel senso che riconosco situazioni, persone che conosciamo, e quindi come lettore sono molto fortunato, perché effettivamente posso vedere quello che un lettore comune, diciamo così, non può vedere. Tu però appunto sei un imprenditore culturale, mi viene da dire, perché non sei soltanto, lo dico nella cosa migliore nel senso migliore del termine, perché tu non sei soltanto uno scrittore, sei un agente culturale, sei agente nel senso attivo del termine, perché non scrivi soltanto romanzi, fai esordire anche autori, sei stato direttore di narrativa per il Tunuè, sei una persona generosa, sei uno scrittore generoso, e questo ti caratterizza perché sei presente nel dibattito pubblico, sto parlando del dibattito pubblico letterario, intellettuale naturalmente, non politico in quanto tale. E diciamo così, mi è sempre interessato la tua figura di scrittore perché caratterizza il tuo modo di essere uno scrittore pubblico. Ci sono altri nostri amici, colleghi anche, che invece vivono in una torre separati dal resto del pubblico, del volgo, e io volevo sottolineare questa tua generosità, che è non comune, mi vengo a dire, perché mi pare, e questo correggimi se sbaglio, si vede poi nei tuoi libri. Ti piace contaminarti in quello che scrivi, anche in quello che sei, e questa generosità si ripercuote poi nel fatto che tu insegni a scrivere, tieni molti corsi di scrittura. Ecco, se tu dovessi avere appunto di fronte un giovane scrittore che ancora non ha fatto nulla nella propria vita, come ti ci approcceresti, visto che tu formi degli scrittori, vengono a partecipare alle tue scuole di scrittura, vengono a partecipare ai tuoi corsi che negli ultimi 2 anni si sono svolti anche a distanza, però sempre con molto successo?
Ma io penso che l'avarizia, che mi è sconosciuta, derivi dalla paura, no? Infatti anche la paura tendenzialmente è un sentimento che non mi è mai appartenuto. Perché molti scrittori, è vero quello che dici, purtroppo, molti appartenenti alla scena letteraria sono molto avari di consigli, aiuti. In generale non parlerebbero mai neanche sotto tortura di un collega, tanto più di un giovane emergente, no? Beh, io credo che la ragione sia la paura. Evidentemente non si sentono abbastanza sicuri dei propri mezzi e quindi sotto sotto temono che quello che arriva sia giunto per spodestarli e prendergli il posto, no? Il che è un atteggiamento estremamente sciocco, perché se il destino vorrà che costui li spodesti, egli li spodesterà che loro vogliano o meno, d'accordo? Non si ferma il vento con le mani, e i processi che portano all'emersione o alla sommersione di un autore o di un'autrice sono certamente trascendenti rispetto all'azione del singolo. Quindi io, quando vedo certe piccinerie, e nel mondo della letteratura, ma direi in tutti i mondi delle arti, perché in tutti i mondi delle arti si ha la sensazione che i posti siano pochi, difficili da raggiungere, e che quindi siano tutti dei posti al sole, privilegiati da proteggere, no? E nel mondo delle arti effettivamente l'invidia, l'avarizia, sono vizi molto diffusi, però io li trovo un po' risibili, proprio perché in realtà non hanno alcun effetto, d'accordo? Poi fra l'altro, quando tu dici imprenditore, io prima di scrivere sono stato effettivamente un imprenditore, sì, perché ho avuto un'azienda, anzi due, e
dove ricordiamolo?
Una in Italia e una in India, e da cui viene anche questa influenza indiana, che poi quando vai in India scopri anche un'altra India, anche se eri andato per andare a fare business in India. E io mi occupavo di formazione alle aziende, no? E una cosa che si insegnava, che era molto frequente, me la fa rivenire in mente nei nostri corsi, perché noi lavoravamo sui dirigenti e sui quadri, d'accordo? Quindi sul management, si faceva formazione sul management. Una cosa che spesso si diceva era che le competenze, le conoscenze, il sapere non è un cestino di fragole che se le dai poi dopo te non ce le hai più. Perché effettivamente anche all'interno delle aziende si verificava a volte il fatto che chi aveva determinate competenze non voleva, aveva paura di darle a quello vicino perché erano le sue, no? Quindi aveva paura che il suo ruolo, il suo valore in azienda venisse sminuito se trasferiva queste conoscenze. In realtà non accade minimamente questo, anzi, eventualmente le cose rimangono come stavano, oppure il tuo ruolo ne migliora perché sei colui che ha trasmesso le competenze. Però è vero che nelle arti un certo tipo di atteggiamento Cioè, a me invece piace molto fare scouting, trovare nuovi autori, aiutarli a uscire, in generale spingere nuova narrativa. Adesso per esempio facciamo con l'Indiscreto le classifiche di qualità che permettono agli addetti ai lavori nel Segreto dell'Urna. Sono molto divertenti le classifiche di qualità, anche perché per chi non le conoscesse, si tratta di oltre 600 addetti ai lavori, scrittori, giornalisti culturali, editor, librai, riviste, no? Che votano per i libri migliori nell'ultimo trimestre, no? Ed è affascinante vedere quanto magari il voto segreto non corrisponda alle dichiarazioni pubbliche, ecco. Cioè, ci sono atteggiamenti di questo tipo. Di certo, per esempio, le classifiche di qualità permettono di far tornare su libri che magari non sono stati celebrati urbi et orbi perché arrivano da un autore o da un'autrice sconosciuta o giovane o esordiente, che lì magari ritrovano visibilità. Probabilmente viene dal fatto che io ho cominciato a scrivere, poi in realtà come tanti, attraverso le riviste, ho sempre visto la letteratura come un'attività sociale di interazione. Quindi il mito mito romantico e per lo più fasullo, no, dello scrittore nella sua torre d'avorio non l'ho mai sentito, perché appunto io ho cominciato a interessarmi di libri di narrativa partecipando a una rivista e quindi cerco di riportare fuori questo. E cercando di far capire nei corsi anche che se uno vuole esordire, farsi strada nella letteratura, di solito la cosa migliore da fare è fondare una rivista o unirsi a una rivista preesistente, insomma far parte di un cenacolo letterario. È duro a morire questo mito, perché è un mito che funziona commercialmente, no? Immaginarsi di essere una Emily Dickinson che scrive capolavori nella solitudine della sua stanza e vengono ritrovati solo nel baule dopo la morte è in qualche modo un mito suggestivo. La verità è opposta. Anche scrittori che hanno avuto una reputazione di grandi solitari o di miracoli sorti nel luogo più improbabile, prendiamo a Tomasi di Lampedusa, no? Che pubblica solo postumo Il Gattopardo, sembrerebbe un caso di questo tipo. La verità è che Tomasi di Lampedusa tutte le settimane teneva un cenacolo letterario in cui si leggevano i testi e si discuteva dei libri con tutti i migliori scrittori siciliani della sua generazione. Quindi il fatto che non abbia voluto pubblicare e Il Gattopardo sia uscito solo postumo è incidentale. Di fatto era un letterato che stava estremamente dentro una rete, e questa rete per me è importante anche per un'altra ragione, per puro amor di letteratura. Come diceva Bolaño, noi potremmo considerare i grandi libri come delle sequoie o delle orchidee, mentre i libri meno belli sono gli arbusti e gli alberi più anonimi. Però non si è mai visto crescere in natura una sequoia o un'orchidea fuori da un bosco o da una foresta. Quindi contribuire alla crescita di questa foresta fa sì che poi un domani qualcuno farà il capolavoro, e se non sono io sarà qualcun altro, ma in generale, visto che sono anche un lettore, andrà bene. L'importante è che il capolavoro venga fatto.
Un fortissimo lettore, tra l'altro, direi, visto che, insomma, faccio un esempio, tutte le settimane sulla lettura ci sono un sacco di tuoi recensioni, anche di autori. Io, diciamo, scopro un sacco di autori anche grazie al tuo lavoro di lettore, per l'appunto, e poi di recensore. E, senti, ti faccio l'ultima domanda, Vanni, che non è una domanda, è una considerazione, e riprendo una cosa che aveva detto Alessandro Raveggi quando abbiamo fatto la prima presentazione a Firenze, su quanto è stato difficile scrivere un libro scritto in prima persona nei panni di una donna e lesbica. Un lavoro notevole dal punto di vista anche soltanto narratologico, si può dire, no, Vanni? Oltre al fatto che hai dovuto studiare molto. Infatti, in una di queste presentazioni io ti ho chiesto, insomma, ho avuto l'impressione che tu sia stato felice mentre scrivevi questo libro, e tu mi hai risposto con una citazione.
Dorothy Parker.
Esatto.
Odio scrivere, ma amo aver scritto.
Esatto. Perché è stato un sollievo.
No, vabbè, questo libro sicuramente, la difficoltà vera di questo libro è stato lo studio. Questo era un libro che io ho calcolato anche contrattualmente di scrivere in circa un anno e mezzo, più annessi e connessi, e in realtà ci è voluto 3 anni, e quindi più o meno il doppio del tempo previsto. Per fortuna c'è stato il lockdown e quindi quando ci fu il primo lockdown, quello in cui chiusero anche le librerie, un sacco di cedole editoriali saltarono, un sacco di libri, ci fu un effetto domino che portò molti libri a uscire nella stagione successiva, in quella dopo ancora, perché poi per l'editoria un certo tipo di libro deve uscire in un certo momento, il libro cosiddetto letterario come questo deve uscire o a inizio anno o a primavera, mentre l'autunno si riserva più al libro commerciale, al fantasy, no? Quello che può diventare un regalo di Natale, mentre questi sono i libri che devono andare ai premi oppure ai saloni del libro, eccetera. Quindi di fatto la Mondadori mi fece capire che questo libro che doveva uscire nel 2021 sarebbe uscito nel 2022, e io dissi ok, e loro pensarono ma guarda questo tanto gentile, in realtà la verità è che ero in alto mare e che questo ritardo di un anno per me era indispensabile. Perché? Perché chiaramente, siccome questo libro parla di spiritualità orientale e quindi buddismo, mondo vedico, spiritualità occidentale, e Sant'Agostino, i padri del deserto, il quietismo, spiritualità contemporanea, le comunità bizzarre che ci sono negli Appennini, che vanno dagli Hare Krishna ai cristiani di base, ai neopagani, agli ecovillaggi poliamorosi, d'accordo? Quindi scenari di ogni genere. Cosa faceva? Produceva continue nuove letture, perché leggendo un testo ne emergevano altri due, tre da leggere, quindi a un certo punto ero sommerso di libri, no? Temevo un po' di far la fine di Flaubert, che morì tutto circondato di enciclopedie mentre stava scrivendo Bouvard e Pécuchet. Quella è stata la difficoltà. Per quanto riguarda invece l'uso del personaggio di Cleo, difficoltà nessuna, perché insomma il mio primo libro era Personaggi precari, in cui io avevo, è un libro di racconti brevissimi in cui ci sono 790 personaggi, ma sono solo la distillazione di oltre 7000 che avevo scritto sul blog, in cui erano uomini, donne, eterosessuali, omosessuali, giovani, vecchi, c'erano prospettive di tutti i tipi. Io ho sempre lavorato con personaggi di tutti i tipi, anzi trovo anche un po' risibile la fissazione del momento sull'autofiction, no? Che l'autore o l'autrice debba soltanto raccontare se stesso. La caratteristica base della letteratura e dell'autore è esattamente la capacità di mimesi. L'autore deve osservare, indagare, chiedere anche, perché a volte nel lavoro dell'autore c'è anche un lavoro che assomiglia più a quello giornalistico, cioè andare a intervistare le persone, parlarci, passarci del tempo per capire come ragionano e poi inglobare.
Ma dovrebbe essere un complimento per l'attività di mimesi, infatti.
E quindi no, però dico che questa attività mimetica ha sempre fatto parte del mio discorso. Da Personaggi precari, e ancora Se fossi Focarda di Firenze, ci sono 23 personaggi, di cui 12 sono donne, 11 sono uomini, quindi quello non è stato difficile. Fra l'altro poi il personaggio di Cleo è stato scelto, esisteva già, perché il personaggio di Cleopatra Mancini nasceva in un altro libro, Muro di Casse, in cui doveva svolgere molto più semplicemente la sua funzione di sociologa. Lei, io avevo bisogno di inserire delle citazioni da libri sociologici, perché Muro di Casse parlava della cultura rave. La cultura rave tradizionalmente è stata una cultura di cui la stampa ha sempre parlato male, ha sempre mistificato nei modi peggiori, fino all'apice incredibile di quest'anno, in cui l'estate scorsa sono arrivate a inventarsi dei morti, no? C'è stato questo grande rave a Valentano in centro Italia, dove non è successo assolutamente niente di male, ma la stampa locale si è arrivata a inventarsi due morti che la stampa nazionale, senza fare fact-checking, ha ripreso, d'accordo? Neanche una telefonata per sapere se magari era vero. Però al di là di questo, il punto è che se la stampa, da un lato, su le sottoculture giovanili in generale e quella di rave in particolare, ha sempre preso a fior di abbagli, e i sociologi invece, zitti zitti, e forse anche a causa del fatto che non se li fila nessuno, invece avevano prodotto un sacco di materiali interessanti che io avevo interesse a riportare nel libro. Ora, chiaramente, quando scrivi un libro c'è da maneggiare materiali come dei testi sociologici, anche se fai dei piccoli estratti è sempre un po' rischioso, no? Rischia sempre di diventare un po' verboso e pedante. Quindi mi inventai questo personaggio di questa sociologa, Cleopatra Mancini, che avrebbe, dialogando con il narratore, e come dire, esposto questi concetti. E poi il personaggio ha iniziato a farsi strada, è diventato anche protagonista di un racconto, in qualche modo voleva più spazio. Quando ho deciso di scrivere un libro che raccontasse un percorso di ricerca spirituale che arrivasse fino quasi a sfiorare l'illuminazione, sempre che uno voglia darle retta, perché la cosa importante è che questo libro è scritto in prima persona, quindi è Cleopatra Mancini che racconta la sua verità, Il lettore è libero di crederle al grado che preferisce, potrebbe essere tutto vero, e allora abbiamo qualcuno che effettivamente nei suoi dubbi ha sfiorato la santità, o potrebbe stare in molti passaggi mentendo, ed ecco abbiamo invece una falsa profeta o un'imbonitrice di professione che ha speculato sulla creduloneria del prossimo. E quale che sia il caso, ho scelto Cleopatra Mancini già ideata per Muro di Casse, perché ho pensato, ok, questa è una sociologa di impianto materialista, e quindi una persona tendenzialmente atea, con un approccio marxista, nel senso un approccio storico alla questione e ai contenuti, pure un po' manesca, perché Cleo mena anche, e sì, chi più distante di lei dall'atarassia di una santa tibetana o indiana, no? Erano lontanissime. Siccome il romanzo si alimenta di conflitti, di evoluzione, di cambiamento, ecco che questo personaggio era così distante dall'obiettivo da raggiungere che sicuramente sarebbe venuto fuori un romanzo interessante, quindi l'ho presa e l'ho calata nella Verità su tutto.
Grazie, grazie Vanni.
Grazie a David Allegranti. E La Verità su tutto è edito a Mondadori, e ricordo di nuovo la libreria Rinascita di Empoli, e ricordatevi che se comprate La Verità su tutto su Amazon gli dèi vi vedono e saranno molto vendicativi, invece se li comprate in libreria saranno felici.
Grazie, grazie a Vanni, grazie anche ai media partner, La Nazione e Radio Toscana, grazie davvero.